Vorrei cominciare la riflessione oggi, in questa solennità della Santissima Trinità, con un episodio accaduto in una scuola rabbinica. Un giorno un grande maestro di Israele entrò nell'aula dove faceva lezione, c'erano altri rabbini più giovani di lui, e li provocò con questa domanda, che è una domanda rivolta anche a ciascuno di noi. Dove abita Dio? E loro, imbarazzati, con qualche sorriso, risposero: ma come, maestro, Dio abita nei cieli. Oltretutto anche noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, però sappiamo che la traduzione non vuol dire che Dio è nei cieli, assolutamente no. Il greco dice Padre nostro quello dei cieli per distinguerlo dalla paternità umana, ma Dio non abita i cieli, perché i cieli sono opera delle sue mani. Alla risposta dei discepoli, Dio abita i cieli, quel maestro rispose dicendo no. Dio abita là dove lo si lascia entrare. E siamo noi chiamati a lasciare entrare Dio nella nostra vita, perché Dio vuole abitare la nostra vita, vuole colmare la nostra vita, vuole graziare la nostra vita. E allora possiamo entrare anche nella contemplazione della Santissima Trinità, che non è un'altra divinità. La parola Trinità è stata coniata da Tertulliano nei primi secoli della Chiesa, mettendo insieme due nomi, due termini, la Trinità e la Unità, i tre e l'uno, le tre persone che sono una cosa sola. Chi dice che Dio non si può conoscere? Perché come facciamo noi a comprendere che tre persone sono una cosa sola? E qualcuno dice impossibile. Beh, che noi cerchiamo di descrivere Dio, questo sì è impossibile, ma che noi non riusciamo a comprendere Dio, questa sarebbe la più grande contraddizione della nostra fede. Perché Dio si è rivelato e vuole farsi conoscere, ed è un mistero che si rivela di volta in volta, perché noi ce ne appropriamo rendendoci anche conto che è sempre più grande di quello che noi comprendiamo. Ma non è che noi non capiamo niente di Dio. Sapete chi è che non capisce niente di Dio e come Dio, che è tre persone, può essere una cosa sola? Chi? Chi non ha mai conosciuto l'amicizia? Chi non ha mai amato? Perché chi ama e chi vive un'amicizia sincera può intuire come tre persone possono essere una cosa sola. Mi spiego subito. E io, grazie a Dio, sto facendo delle belle esperienze di amicizia. L'amicizia è una cosa preziosa nella nostra vita umana, anzi preziosissima. Gesù stesso l'ha vissuta. Quando tu, parlando, condividendo la vita con un amico, con una persona amica, senti che c'è qualche cosa in comune, quella realtà che è in comune, che è amore, è una forma di amore, le forme di amore sono molteplici, tu senti che la misura della condivisione fa sì che ciò che tu condividi diventa la stessa realtà che vivi con l'altro. Mi sono spiegato? Questo dovrebbe essere compreso ancora di più da chi vive l'amore coniugale, perché l'amore totale di donazione. Io tante volte ho sentito persone sposate da tanti anni, qualcuno mi dice: non ho neanche bisogno che lui parli, che lei parli, perché so già quello che pensa. Perché vivendo insieme, condividendo l'amore, si intuisce e si sente. Quello che l'altro vive e sente è sentito da chi gli sta davanti. Dio è una cosa sola? Dicevo, più la dimensione dell'amore è grande e più diventa grande la condivisione che fa unità, Dio è una cosa sola perché è l'amore per eccellenza, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Tre termini che vanno anche un attimino spiegati. Quando noi diciamo Padre, deve essere chiaro che non è un Padre a misura di quello degli uomini. Noi abbiamo detto tante di quelle castronerie a questo riguardo che sono spaventose. Quando soprattutto diciamo che Dio è uomo come un padre, intanto non è vero. E poi rischiamo, soprattutto quando ne parliamo a bambini che vivono una realtà ferita di paternità, di allontanare Dio dalla loro vita. Semmai dovremmo dire che un padre tenta di dire qualche cosa nella sua vita della paternità di Dio. o della maternità di Dio. Un uomo cerca di essere buono come il padre, non Dio è buono come un papà della vita umana, spero di essermi spiegato. E lui è padre nei nostri confronti come nei confronti del suo figlio, perché è colui che genera e dà la vita. E noi siamo coloro, figli, che la ricevono da lui. Il figlio rispetto al padre, il verbo, la stessa cosa, prima di diventare il figlio nell'incarnazione, da sempre è colui che rispetto al padre è il generato e il padre è il generante. Il padre non ha generato il figlio in un momento della storia, assolutamente no. È colui che continua a generare il figlio nell'amore e il figlio è colui che si lascia generare. Sono termini teologici molto importanti nella nostra fede. E lo Spirito Santo non è qualche cosa che aleggia, lo dicevamo anche domenica scorsa nella solennità della Santissima Trinità, ma è persona che rende possibile la unione, la comunione e l'amore all'interno della Trinità come realtà che ci viene partecipata. E adesso ci arriviamo. A questo punto abbiamo compreso che Dio non è colui che è nei cieli, vuole abitare nella nostra vita, può essere conosciuto ed è un Dio padre, con la sottolineatura che ho fatto, che si compromette con la vita dei suoi figli. L'aveva compreso già il popolo di Israele. Poco fa noi nella prima lettura abbiamo letto quel testo del libro del Deuteronomio in cui Mosè dice al popolo, con voce di Dio, e lo dice a noi, quale altra nazione? Quale altro popolo ha il Dio così vicino che gli parla, dandogli vita, non facendolo morire, che si prende cura di lui, che lotta per lui, che lo difende? È già il Dio Emanuele, il Dio con noi. Meraviglia, un Dio con noi e per noi. Non lontano, ma vicinissimo, intimo, sempre in gioco con la nostra storia, per difenderci, per amarci, mai per ferirci e mai per toglierci la vita. Il figlio lo prenderemo tra poco andando alla pagina di Vangelo. Andiamo allo Spirito Santo. Che cosa fa? Lo diceva la lettera ai Romani nella seconda lettura. Imprime nella nostra vita l'identità del figlio, del verbo eterno, perché diventiamo sempre di più come lui e in lui. Vi ricordate tutti quello che ha detto Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni? Io e il Padre siamo una cosa sola, affermazione meravigliosa. E poi nella sua preghiera, Padre, che siano in noi come noi una cosa sola. Lo Spirito Santo, vi do due immagini. Immaginatevi uno stampo perfetto al quale io voglio dare una forma. Gli imprimo dentro una pasta in maniera che riempia tutte le forme e nel momento in cui la tiro fuori è perfettamente secondo l'immagine che ho voluto imprimergli. Ora l'immagine che Dio vuole imprimere in noi è quella del suo figlio ed è lo Spirito Santo che ci spinge dentro sempre di più se noi ci lasciamo plasmare per diventare a misura di Gesù Cristo all'ode di Dio Padre. O se volete l'altra immagine, lo Spirito Santo è colui che ci cesella per tirar fuori dalla durezza della nostra umanità ferita l'opera d'arte secondo il pensiero di Dio. Un po' l'immagine che ha dato Michelangelo quando qualcuno gli ha chiesto come ha fatto a tirar fuori un'opera d'arte come la Pietà. Una roba meravigliosa. Sapete che cosa ha risposto Michelangelo? Ha fatto altro che tirare via tutto quello che c'era attorno. Lo Spirito Santo non fa altro che tirar via tutto quello che c'è attorno per portarci alla statura della piena maturità in Cristo dei figli di Dio. Guardate che bello! La fede è qualcosa di serio. Io mi chiedevo prima di condividere con voi queste espressioni, ma mi capiranno? E mi sono risposto, ma dobbiamo sempre fare predichette da bambini o dobbiamo entrare sempre di più nel mistero per gustarlo, perché questa è la nostra fede? E infine andiamo al Vangelo. Il Verbo, il Figlio che si è fatto uomo, ce l'ha collocato nell'ultimo momento prima dell'ascensione. Gesù, che è venuto a compiere quell'opera che abbiamo appena cercato di contemplare perché mandato dal Padre e con il Padre ci manda lo Spirito, ci chiede, e noi vogliamo farlo perché l'abbiamo ricevuto questo dono, di fare qualche cosa di meraviglioso. Che cosa ha detto agli Apostoli, agli undici, ancora feriti e smarriti? Gli è stato dato ogni potere, è lui il Signore di tutto. Andate, insegnate a tutte le nazioni tutto quello che io vi ho insegnato, battezzandolo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Se noi ascoltiamo questa espressione, probabilmente ci viene in mente di andare in fonte battesimale, versiamo un po' di acqua, che è comunque l'immersione in Cristo, pronunciando il nome della Trinità. Anche, ma non è questo. Battezzare significa immergere, quello che dicevo prima. Immergete l'umanità nella Santissima Trinità, nel cuore della Santissima Trinità, perché la Trinità che vive nell'uomo vuole accogliere all'interno del suo seno tutta l'umanità per formare l'unica famiglia dei figli di Dio, a gloria di Dio, partecipando della sua vita e del suo amore. E per garantirci tutto questo ha dato una definizione stupenda: ecco, io sono con voi tutti i giorni, l'Emanuele, sempre con noi. Non fino alla fine di questo mondo, siamo delusi da questa traduzione, ma fino al compimento di questo secolo, per entrare poi nella pienezza del regno di Dio. Non c'è nulla che finisce, ma tutto che si trasfigura e diventa grazia. Ora tutto questo è già dono per noi, dobbiamo solo scoprirlo. Io vorrei condividere con voi un testo che sicuramente ho già letto, ma siccome sono talmente innamorato di questo testo che vorrei innamorare anche voi, ed è il testo di un santo filosofo che ha cercato Dio tanto, ma l'ha cercato nei posti sbagliati e finalmente l'ha trovato. Dove l'ha trovato secondo voi? In giro nei santuari? L'ha trovato dentro di sé. Si chiama Sant'Agostino e chiama Dio Trinità bellezza, bellezza antica e nuova. Lo conoscete penso quasi a memoria, ma vale la pena. Tardi, chi ho amato? Bellezza tanto antica, tanto nuova. Tardi, ti ho amato. Tu eri dentro di me e io stavo fuori. Ti cercavo qui gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le creature che se non esistessero in te non esisterebbero per niente. Ma tu mi hai chiamato. Il tuo grido ha vinto la mia sordità, hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo e io l'ho respirato e ora anelo a te, ti ho gustato e ora ho fame e sete di te, mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace. Sarà possibile che anche noi arriviamo a queste parole? Io sono certo di sì, per tutti, perché questo è il desiderio di Dio, che se ci mettiamo in cammino questo miracolo si compirà anche per ciascuno di noi. E io ve lo auguro con tutto il cuore.